Presto, presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Sono le 7.49 di mercoledì 9 settembre, questo è Presto Presto, noi siamo Claudio Iampaglia e Cinzia Poli, queste sono le prime pagine dei quotidiani che aprono sul caso Netanyahu e 7 ottobre. Come Repubblica, Netanyahu fu avvisato terremoto sul 7 ottobre, un'inchiesta di Arez rivela la telefonata dell'emiro Bin Zayed al premier israeliano.
L'ultima bugia è il titolo del manifesto, poco prima del 7 ottobre gli Emirati avvertirono Netanyahu che Hamas preparava un attacco senza precedenti, ma lui non informò i servizi segreti, un nuovo tassello nel mosaico di omissioni e menzogne che può abbattere il premier israeliano a 50 giorni dal voto.
Corriere della Sera, Netanyahu accuse su due fronti, sanzioni di 12 governi ai coloni, tensione con Londra, più il libro inchiesta sul 7 ottobre. Il premier ignorò gli allarmi, ma lui nega.
Anche Avvenire su questo secondo fronte titola tutto scontro, la Gran Bretagna sanziona i coloni, Israele chiude il consolato inglese a Gerusalemme.
Per il Messaggero l'apertura è sanzioni ai coloni, Londra contro Israele, accuse a Netanyahu, così come Domani che titola Netanyahu e i silenzi sul 7 ottobre, sanzioni ai coloni, Meloni dice no. Per quanto riguarda il tema del 7 ottobre, leggiamo da Repubblica l'articolo di Francesca Cafferri, la rivelazione che scuote Israele, Netanyahu sapeva del 7 ottobre. L'ultimo pezzo del castello di rivelazioni e polemiche lo ha messo Arez pubblicando una lunga inchiesta che svela come a fine settembre 2023 il leader degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, avvisò in una telefonata Benjamin Netanyahu del fatto che Yahya Sinwar stava preparando una grande operazione contro Israele a Gaza con lo scopo di fare deragliare l'accordo di Abramo e fare saltare gli equilibri regionali. Di fronte a queste parole, scrive Arez, il primo ministro non solo non fece nulla, ma non avvisò né i servizi segreti né le sue forze armate. Arez non lo dice esplicitamente, ma molto fa pensare che la terza persona che partecipò alla chiamata, altri, non era se non Mohammed Dahlan, ex uomo forte di Gaza, uno stretto consigliere di Bin Zayed, un palestinese emigrato anni prima da Gaza ad Abu Dhabi e con forti legami nella striscia. L'inchiesta ha avuto l'effetto di una bomba nell'ultimo giorno per la presentazione delle liste per le elezioni israeliane del 27 ottobre. L'ufficio di Netanyahu, da parte sua, ha parlato di una bugia assoluta.
Tutte queste rivelazioni fanno parte di un libro che si chiama Kidnapped, 843 giorni di abbandono, che sta uscendo in Israele e farà ancora scalpore, perché dentro la ricostruzione ci sono tutte le omissioni, che sono veramente tante. Ad esempio, dopo essere stato avvertito sempre dagli Emirati Arabi, anche il capo dell'intelligenza egiziana, Bas Kamel, avrebbe contattato Netanyahu per segnalare che Hamas stava preparando qualcosa di insolito, scrive Michele Giorgio sul manifesto, un'operazione terrificante. Il 1 ottobre, a soli 6 giorni dall'attacco, i servizi segreti israeliani avrebbero proposto di attaccare Hamas e i suoi principali dirigenti. Netanyahu non prese una decisione e chiese ai servizi di presentare le proposte. Non avrebbe fatto riferimento ai servizi, alla conversazione avute. Scrive Chiara Cruciati che fosse un bugiardo patologico Netanyahu, gli israeliani lo sapevano già, ma è probabile che leggere di un suo rifiuto alla riconsegna immediata degli ostaggi proposta da Hamas nelle ore e nei giorni successivi al 7 ottobre senza condizioni è troppo anche per una società plasmata da decenni di destra radicale. Conferma sul Fatto Quotidiano Gershon Bashkin, mediatore israeliano, che dice: io stesso nel settembre 2024, quindi un anno dopo, ho portato un'offerta di Hamas per liberare tutti e 101 gli ostaggi in cambio di cessate il fuoco, ma Netanyahu non era interessato. I negoziati sono falliti perché il responsabile israeliano si è dimesso. Il segretario militare di Netanyahu mi disse chiaramente che liberare gli ostaggi non era una priorità.
Il secondo fronte contro cui insomma dovrà insomma, in qualche modo difendersi Netanyahu riguarda le sanzioni contro i coloni. Lo scrive il Corriere della Sera, c'è una tensione forte tra Londra e Israele, deriva da un ampio fronte internazionale guidato appunto dalla Gran Bretagna per mettere un freno all'espansionismo e alle violenze dei coloni israeliani nella Cisgiordania occupata. Con un comunicato congiunto dei rispettivi ministri degli esteri, 12 paesi tra cui Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito hanno confermato l'intenzione di introdurre sanzioni contro le colonie israeliane o quantomeno di considerare di farlo. Immediata la reazione di Israele, che ha decretato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, oltre a mettere al bando 11 deputati di Londra. Ha detto: chiunque agisce contro Israele, Israele agirà contro di loro.
In Italia invece, diciamo, l'Italia non fa parte dei paesi, come avete sentito, ma comincia invece la discussione alla Camera sul DDL antisemitismo approvato a marzo dal Senato. Oggi manifestazioni in tante città italiane promosse da CGIL, ARCI, ANPI, Federazione Nazionale della Stampa, Amnesty, per il bavaglio che si mette al dissenso, al giudizio che si dà sulle politiche israeliane, che diventa assimilabile all'antisemitismo secondo queste organizzazioni, ma secondo anche il laboratorio ebraico antirazzista che partecipa all'iniziativa.
Veniamo all'Ucraina, la telefonata tanto attesa di Trump a Putin e Zelensky. La telefonata ci sarebbe stata, ma solo a Putin, scrive Davide Maria De Luca su Domani. Ucraina, Trump rilancia e prova a blandire Putin. Affari in cambio di pace. Il tycoon promette a Mosca enormi benefici se metterà fine al conflitto. La versione di Lavrov è: d'accordo con gli USA, l'Ucraina non sarà mai dentro la NATO. E il presidente ucraino invece Zelensky è rimasto tagliato fuori da questi ultimi sviluppi diplomatici, anche se il suo staff si aspettava una telefonata di Trump.
E Volodymyr Zelensky, intervistato dalla Stampa insieme al Guardian, Bloomberg, New York Times e così via, parla dell'incontro avuto con Witkoff e Jared Kushner per la prima volta, che sono andati per la prima volta a Kiev. Dice: hanno potuto vedere la popolazione, gli effetti degli attacchi russi, parlare del pacchetto di difesa aerea per noi, ma anche per la Russia e per il mondo sono importanti il grano, l'energia, cioè tutta la questione dell'inverno, degli approvvigionamenti. E poi dice: abbiamo parlato delle nostre necessità, soprattutto del pacchetto invernale, di quello che per la difesa contro i missili balistici. Washington ci ha ascoltato, contro di incontrare Trump attorno al 20 di questo mese, voglio sollevare il tema. Penso che i colloqui si stiano muovendo verso una forma trilaterale, cioè verso un incontro a tre. Non dice ovviamente quali sono le nuove proposte sul tavolo, ma insomma ci sono delle proposte.
A proposito di tavolo, le ricadute sulla economia e sull'agricoltura delle guerre, e oggi in una speciale agricoltura della Stampa, coltivare il futuro, si apre con un editoriale di Maurizio Martina, che adesso è direttore generale aggiunto della FAO, coltivare il futuro, e un articolo di Gabriele De Stefani, la geopolitica nel piatto, dazi e guerre stravolgono il mercato, Europa e intelligenza artificiale per la sovranità alimentare.
Due aperture italiane, Il Giorno, sul governo, giovani aumenti detassati, super flat tax per gli autonomi, 100.000 euro la nuova soglia per le partite IVA, il ministro dell'economia Giorgetti scopre le carte e frena la Lega sulle banche, sì, perché ieri Salvini ha fatto il suo programma di governo, ma Il Fatto Quotidiano, bacchetta Salvini, la bomba Salini e Salvini, We Build l'azienda Salini, ex Salini, e il ministro battono cassa col governo, 22 miliardi di costi extra per le varianti e i materiali già spesi nei cantieri, se no blocchiamo tutto.
Il Sole 24 Ore, cedole globali, corsa da 2.230 miliardi, il boom dell'intelligenza artificiale contagia i dividendi, appunto, che pagheranno i propri soci, le aziende insomma quotate in borsa, 2.230 miliardi di dollari. Segnaliamo sempre dal Sole 24 Ore l'inchiesta sulle case, sull'eredità, insomma sul patrimonio. A Roma e a Milano ci sono 500 miliardi in mano agli over 70.
I giornali della destra, a parte La Verità, che dice la sinistra insulta poveri operai, Libero sul caso Ranucci La Vitola, le donne, le chat segrete, il giornale Ranucci, le carte segrete, le donne del mistero.
Oggi parleremo di destra nei nostri approfondimenti, ma insomma sui giornali si parla della rinuncia al ballottaggio nella legge elettorale. Fratelli d'Italia chiede che il premio di maggioranza sia assegnato già dal 41%, poi ci sono i problemi di Salvini, che offrirebbe ai cosiddetti ribelli, quelli che chiedono una gestione più collegiale del partito, facciamo insieme le liste, niente scherzi a Pontida. Poi oggi si parla anche del caso Vannacci e del suo intervento a Torino, che doveva essere un intervento di formazione sulla sicurezza agli agenti di polizia.
Il Campo Largo fa la trattativa in piazza, la festa di EVS più programma che primarie, con un compromesso in vista sull'Ucraina, di cui poi ne parleremo ovviamente con la nostra inviata Anna Bredice negli approfondimenti per spiegarvi un po' a che punto è anche l'opposizione.
Nel frattempo sono arrivate le 7:58, la rassegna stampa diventa internazionale, noi passiamo la linea a Roberto Festa, torniamo appunto più tardi con i nostri approfondimenti.